Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Sicuramente Italia e Stati Uniti sono determinati a rafforzare la loro cooperazione. Noi crediamo che l'Italia possa essere un partner estremamente importante nell'Europa e nel Mediterraneo per gli Stati Uniti d'America, e sicuramente insomma c'è un rapporto privilegiato tra noi del quale io vado molto orgogliosa.
E questo l'abbiamo capito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, che c'è un rapporto privilegiato tra Stati Uniti e Italia, ma in particolare, avete sentito Giorgia Meloni, in particolare tra Trump e Giorgia Meloni. Ieri c'è stato questo faccia a faccia alla Casa Bianca, lo abbiamo raccontato dall'inizio alla fine con tutti gli argomenti trattati, ma soprattutto con questa sintonia molto forte che è emersa tra i due leader, la simpatia, i sorrisi, i complimenti reciproci, molte promesse sulle quali torneremo. Tra l'altro oggi Giorgia Meloni ha fatto una specie di bis, anche se non con la stessa intensità, diciamo, perché era in visita a Roma il vicepresidente americano Vance. Parleremo di questo, parleremo delle reazioni anche politiche italiane e anche dell'Unione Europea, e poi ci occuperemo di una vicenda che va avanti da diversi anni ed è arrivata la sentenza d'appello per il delitto di Saman Abbas. Ricordate appunto la 18enne pakistana uccisa dai suoi familiari perché aveva rifiutato un matrimonio forzato, poi si è detto che perché faceva vergognare la famiglia per le sue fughe, loro che la volevano reprimere in casa, insomma, con costumi oscurantisti. Insomma, è arrivata questa sentenza, ne parleremo con una legale di parte civile. Per i vostri messaggi, le vostre riflessioni, i vostri commenti, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che come sempre è il numero per WhatsApp, per messaggi scritti, non audio. Cominciamo come sempre con la sintesi della giornata. Il delitto di Saman Abbas, arrivata poco fa la sentenza per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia dalla famiglia la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021. 4 ergastoli e una condanna a 22 anni. La strage delle donne in Italia uccise da mariti, compagni ed ex, 3 ulteriori ennesimi femminicidi in questi ultimi 3 giorni, dopo quello di mercoledì in provincia di Varese, una donna uccisa dal marito che rifiutava la separazione, e quello di ieri, uccisa dall'ex marito in Friuli Venezia Giulia, che si trova ai domiciliari lui in una cittadina vicina dopo una condanna a 5 anni per precedenti violenze proprio nei confronti della vittima. Oggi in Puglia un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie. I rapporti con gli Stati Uniti. Dopo l'incontro ieri alla Casa Bianca con Trump, oggi Giorgia Meloni ha ricevuto a Roma la visita del vice Vance. Dialogo su dazi e sull'Unione Europea. La Presidente del Consiglio ha avuto anche un colloquio telefonico con Ursula von der Leyen. La guerra russa contro l'Ucraina non è la nostra guerra, dice il segretario di Stato americano Rubio. Se non sarà possibile fermarla, dobbiamo voltare pagina, ma per Mosca i progressi nei negoziati ci sono. Caserta, sciolto il comune campano per condizionamenti della criminalità organizzata. Maltempo, trovati i corpi di padre e figlio trascinati dalla piena di un torrente nel Vicentino, pesanti danni in Toscana, esonda il Ticino vicino Pavia, evacuate decine di persone. Calcio, Serie A femminile, la Juventus è campionessa d'Italia. Partiamo quindi dalla notizia attesa, è arrivata poco prima delle 21, poco fa, praticamente una mezz'ora fa, 4 ergastoli e una condanna a 22 anni. Saman Abbas è stata uccisa quindi da tutta la famiglia. Così ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Bologna nel processo sull'omicidio della 18enne pakistana assassinata nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia. La Corte ha confermato l'ergastolo per i genitori, ha inflitto l'ergastolo ai 2 cugini assolti invece in primo grado e ha rideterminato la pena per lo zio da 14 a 22 anni, riconosciute anche le aggravanti di premeditazione e futili motivi, e tra poco sentiremo appunto una legale di parte civile. Ed è un fenomeno sconcertante senza fine che deve riguardare davvero tutti, la strage quasi quotidiana in Italia di donne uccise da mariti, compagni ed ex. Negli ultimi 3 giorni ancora 3 femminicidi, uno dopo l'altro. Mercoledì abbiamo parlato di quello di Teresa Stabile, la 55enne che 2 sere fa a Sarmate in provincia di Varese è stata accoltellata a morte dall'ex Vincenzo Gerardi, arrestato poi dai carabinieri. L'uomo non accettava la separazione e la perseguitava da tempo. Subito dopo il femminicidio ha inviato l'uomo un messaggio alla suocera che diceva: ho fatto ciò che dovevo, buona Pasqua. Ieri Samia Bent Rejab Ghedim, cittadina di origine tunisina di 46 anni, colpita ripetutamente e uccisa con un oggetto tagliente e contundente dall'ex marito di 59 anni che si trovava ai domiciliari in una cittadina vicina dopo una condanna a 5 anni per precedenti violenze proprio nei confronti della vittima e degli altri familiari. Oggi, dopo questi due femminicidi nell'arco di due giorni, il terzo oggi nel Barese. La vittima si chiamava Lucia Chiapparino, di 74 anni, il marito Vincenzo Visaggi, operaio in pensione, ha afferrato un paio di forbici e l'ha colpita ripetutamente. Dal racconto dei primi testimoni ai carabinieri è emerso che il 75enne era facilmente irritabile e poco incline a raggiungere compromessi con chi non andava d'accordo. Avevano tre figli. La violenza contro le donne è una piaga da combattere con fermezza e solidarietà, promuovendo la cultura del rispetto dell'altro. Siamo stanchi di assistere impotenti alla morte di tante sorelle, lo scrive in un messaggio l'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano, e speriamo che le parole non vengano solo dai sacerdoti e da chi celebra i funerali di queste donne, visto che se succedesse il contrario in Italia, se ogni giorno, ogni due giorni una donna uccidesse un uomo che la vuole lasciare, ci sarebbe una sollevazione popolare, questo è certo. Passiamo ad altro, l'incontro ieri alla Casa Bianca con Trump, oggi a Roma quello col vicepresidente americano J.D. Vance. Italia e Stati Uniti continuano a rafforzare la loro cooperazione su tutti i principali dossier internazionali, commenta la presidente del Consiglio, un'amicizia solida, una partnership strategica.
Giorgia Meloni torna ad incontrare J.D. Vance, che aveva visto soltanto qualche ora prima in occasione del suo faccia a faccia a Washington con Donald Trump. Il vicepresidente americano è stato ricevuto a Palazzo Chigi per un bilaterale seguito da un pranzo di lavoro allargato ai vice premier Tajani e Salvini. La guerra in Ucraina e i negoziati con l'Europa sui dazi sono stati i temi al centro dei colloqui, una nuova occasione per la premier anche per ribadire i buoni rapporti fra i due paesi.
Crediamo che l'Italia possa essere un partner estremamente importante nell'Europa e nel Mediterraneo per gli Stati Uniti d'America, e sicuramente insomma c'è un rapporto privilegiato tra noi del quale io vado molto orgogliosa.
Su Truth nel frattempo Trump ha definito fantastica l'impressione lasciata da Meloni. Nella loro dichiarazione congiunta i due hanno concordato sulla necessità di lavorare per garantire che il commercio tra Stati Uniti ed Europa sia reciprocamente vantaggioso e hanno invitato a non discriminare le big tech dal punto di vista fiscale. In giornata Meloni ha sentito anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per aggiornarla sulla sua missione a Washington, giudicata da Bruxelles un'occasione utile per creare ulteriori ponti tra Stati Uniti e Unione europea. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Sensazione positiva a Bruxelles all'indomani dell'incontro a Washington tra Donald Trump e Giorgia Meloni, lo riferiscono fonti europee. La missione della premier italiana è stata un'occasione utile per creare ulteriori ponti con l'amministrazione americana, nel rispetto dei diversi ruoli, come detto anche dalla stessa Meloni. Ma intanto da parte europea i contatti con l'amministrazione americana continuano a livello tecnico. Plaude all'iniziativa della premier tutta la maggioranza, anche per quanto riguarda la seconda tappa, ovvero la visita del vicepresidente americano J.D. Vance. Bello accoglierlo a Roma, scrive su Twitter il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre Claudio Borghi della Lega pubblica le foto delle bandiere dei due paesi. Dall'opposizione la segretaria Dem Elly Schlein critica però il viaggio di Meloni a Washington in un'intervista al Sole 24 Ore. La premier si è impegnata ad aumentare la spesa militare e a far investire 10 miliardi alle imprese italiane negli USA. In cambio, una visita di Trump in Italia non mi pare un gran bilancio. Per Angelo Bonelli dei Verdi, Meloni si inchina al vicepresidente americano che ci ha chiamato parassiti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E prima di incontrare la Presidente del Consiglio, il vicepresidente americano J.D. Vance aveva parlato di un generico ottimismo sui negoziati fra Russia e Ucraina. Da Parigi, molto meno ottimista, si è detto invece il segretario di Stato americano Marco Rubio.
Nei prossimi giorni gli Stati Uniti valuteranno se la pace in Ucraina è fattibile o meno, e se non sarà possibile applicarla andranno avanti perché hanno altre priorità. È un vero e proprio ultimatum quello lanciato dal segretario di Stato americano Marco Rubio dalla pista dell'aeroporto parigino del Bourget dopo il ciclo di colloqui avvenuti in Francia in presenza del presidente Emmanuel Macron e di rappresentanti europei ed ucraini.
UK and France and Germany can help us move the ball on this and get this closer to a resolution.
Regno Unito, Francia e Germania ci possono aiutare a far avanzare le cose verso una risoluzione, ha detto Rubio, definendo le idee dei partner europei utili e costruttive. Qualche spiraglio di ottimismo è invece arrivato da Mosca, dove il Cremlino ha fatto sapere attraverso il suo portavoce Dmitry Peskov che ci sono alcuni progressi legati alla moratoria per non colpire le infrastrutture energetiche alla quale la Russia ha aderito. Ma il Cremlino continua ad essere restio sulla possibilità di coinvolgere l'Europa alle trattative di pace, sostenendo che da Bruxelles ultimamente non sono arrivati appelli di pace, ma solo richieste di un'ulteriore militarizzazione. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
E domani a Roma ci sarà il secondo round di colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran relativi al programma nucleare della Repubblica Islamica. Il ministro degli esteri iraniano ha sottolineato che il compito di mediare continua a essere responsabilità del ministro degli esteri dell'Oman, che fra poco avrà un incontro col capo della Farnesina Tajani per mettere a punto gli ultimi dettagli. La cronaca, di nuovo il Consiglio dei Ministri, secondo quanto apprende l'ANSA, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha sciolto il comune di Caserta per condizionamenti della criminalità organizzata. La stessa misura è stata presa per i comuni di Aprilia, nel Lazio, Badolato e Casabona in Calabria. E poco fa il sindaco di Caserta ha parlato, a proposito dello scioglimento del suo comune, di un atto abnorme e ha assicurato: impugneremo la decisione dinanzi al TAR del Lazio. Torniamo a parlare dell'incidente di ieri alla funivia del Monte Faito, identificate le quattro vittime.
Sono ancora in corso gli accertamenti tecnici e scientifici, seguiti costantemente anche dal procuratore capo di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso. Sono state identificate ufficialmente tutte e quattro le vittime ed il ferito della tragedia della funivia del Monte Faito, dove ieri, dopo la rottura di un cavo, è caduta una delle due cabine dell'impianto, in cui c'erano due coppie di fratelli, una inglese e una della Bassa Galilea. Restano gravi le condizioni dell'uomo della Bassa Galilea, ricoverato all'ospedale del Mare. I cinque hanno un'età compresa tra i 25 e i 59 anni. Tornando alle indagini contro ignoti per disastro colposo e omicidio plurimo colposo, secondo indiscrezioni il video di una telecamera nella stazione di Monte Faito ha consentito una parziale ricostruzione del momento in cui è avvenuto l'incidente. La cabina, che pochi secondi dopo avrebbe raggiunto la destinazione, sarebbe tornata indietro e dopo alcuni attimi in cui si vede ondeggiare velocemente sarebbe sparita nella nebbia e nella vegetazione. L'impatto avrebbe fatto sbalzare fuori le cinque persone a bordo. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il carcere per Luis da Silva, 35enne di origini senegalesi, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli commesso a Rimini il 3 ottobre 2023. Il Tribunale doveva rivalutare la posizione dopo un annullamento con rinvio da parte della Cassazione, quindi ha confermato il carcere. Siamo al maltempo che ha investito soprattutto il nord Italia.
I loro corpi sono stati recuperati dopo ore di ricerche lungo il corso dell'Agno che li aveva trascinati via. Padre e figlio, Leone e Nardon, 64 anni, Francesco di 21. La loro auto era stata inghiottita da una voragine che si era aperta mentre transitavano su un ponte ora sotto sequestro. È salito così a 3 il numero delle vittime di questa ondata di maltempo dopo che a Monteu, nel torinese, un anziano era annegato nella sua casa. E l'allerta continua perché la grande quantità d'acqua caduta dal cielo ha gonfiato fiumi e torrenti. Sotto stretta osservazione la piena del Po e massima allerta tra Cremona, Piacenza e Parma. A Pavia il Ticino è esondato, case sgomberate, soccorsi anche con i gommoni. Oltre che in parte del Veneto, lo stato di emergenza è stato dichiarato per l'Alta Toscana, dove nella notte tra le province di Massa Carrara e Lucca i pluviometri hanno registrato valori record. Tante frane, paesi e borghi isolati. La zona più colpita tra Stazzema e Seravezza. In Valle d'Aosta 3.000 le utenze ancora senza corrente elettrica. L'autostrada Torino-Aosta resta chiusa nei pressi di Ivrea. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E una valanga provocata dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi ha danneggiato la galleria Gran San Bernardo, traforo che collega la Svizzera con l'Italia. Le prime ispezioni della galleria hanno evidenziato danni alla struttura, che rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Siamo al calcio, la Juventus Women è campionessa d'Italia con la vittoria per 2-0 sul Milan a Biella. Infatti le bianconere guidate da Massimiliano Canzi hanno vinto lo scudetto grazie alla doppietta firmata da Cristiana Girelli. La Juventus ha conquistato i 3 punti decisivi per vincere il titolo, con l'Inter seconda che ha ancora 4 gare da giocare, ma a meno 13 non può certo raggiungere la vetta della classifica. Le bianconere mettono così in bacheca il loro 6° scudetto e succedono alla Roma, che aveva trionfato nelle ultime 2 stagioni.
Siamo in 30 nel back, sul Lambo su una Range. Grazie a Dio non sono te. Siamo in 30 nel back, sul Lambo su una Range. Grazie a Dio non sono te.
Santana Money Gang, il primo joint album, l'album fatto insieme dei rapper Sfera Ebbasta e Shiva, scalza Lucio Corsi dalla vetta della hit parade degli album più venduti e lo fa scendere subito sotto il podio al 4° posto. I 12 brani inediti contenuti in questo nuovissimo disco dei due rapper italiani conquistano anche tutti e 12 la classifica dei singoli. La hit parade degli album Fimi GFK vede invece confermati in 2ª e 3ª posizione il rapper RT5 con l'album La Bella Vita e Holly con Balorda Nostalgia. Ora ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria. Intanto leggo un messaggio di Silvia che dice, a proposito dei femminicidi ormai quasi quotidiani in Italia, dice: insomma, questa strage senza fine, come la vogliamo definire se non come genocidio pianificato delle donne? Non so se sia pianificato, certo c'è una cultura ancora molto penetrante dentro la società nostra e nel mondo, di estrema misoginia. Ci sono tanti, troppi uomini che appunto hanno questa mentalità, altrimenti non ci sarebbe questa piaga che ormai anche la politica riconosce, e speriamo che il Parlamento, quantomeno come altro passo, approvi il prima possibile il femminicidio, proposta di legge del Consiglio dei Ministri, del Governo, come un reato specifico punibile con l'ergastolo. Ci sentiamo tra pochissimo.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilair Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilair Nutrition.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Subito insieme, così che dopo la sintesi della giornata cominciamo immediatamente ad addentrarci dentro alcuni degli argomenti in primo piano, sempre Roberta Giordano con voi. Era molto molto attesa una sentenza dopo qualche anno ed è arrivata poco prima delle 21. E si tratta della sentenza per l'omicidio di Saman Abbas, un delitto efferato, lo ricorderete senz'altro, del quale è rimasta vittima una ragazzina di 18 anni di origine pakistana. Un delitto frutto di una criminale cultura patriarcale, misogina, anche in questo caso. Abbiamo parlato prima dei femminicidi degli ultimi 3 giorni. Saman Abbas era scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 30 aprile 2021. Gli inquirenti, dopo qualche tempo, non hanno avuto dubbi. Era stata uccisa dai familiari. Secondo gli inquirenti, in un primo tempo avevano detto perché aveva rifiutato un matrimonio forzato nel suo paese in Pakistan, dove la volevano riportare i genitori. Poi, dopo che tante cose sono venute alla luce, hanno ritenuto che sia stata uccisa per l'onta portata alla sua famiglia dalle sue fughe, perché lei voleva vivere in libertà come una ragazza della sua età, cosa che i suoi familiari non le permettevano e non le hanno permesso definitivamente. Bene, è arrivata questa sentenza, si parla di 4 ergastoli e 22 anni in appello, un'altra condanna, e riguarda tutta la sua famiglia. Quindi per in questo processo d'appello per i giudici, per la Corte di Bologna, tutta la sua famiglia, dove nessuno aveva mai confessato, dove tutti si accusavano reciprocamente, tutta la famiglia ha ucciso Saman. Voglio ripercorrere brevemente questa vicenda che rischiava davvero di finire nel nulla. Appunto, Saman Abbas era scomparsa a Novellare, in provincia di Reggio Emilia, il 30 aprile 2021. Gli inquirenti, dopo qualche tempo investigando, avevano capito che evidentemente erano stati familiari e si temeva che davvero sarebbe rimasto un delitto impunito. Non si trovava il corpo di Saman, grosse difficoltà per reperire gli autori. E poi l'esecutore, quello che era ritenuto l'esecutore materiale di questo femminicidio, era stato lo zio Danish Asdain, che insieme a due cugini ritenuti complici erano poi stati arrestati all'estero, tra Francia e Spagna. Quindi questo era stato un primo passo importante, grazie a, naturalmente, alle forze dell'ordine, investigatori italiani, ma anche alla collaborazione internazionale. I genitori però nel frattempo erano fuggiti in Pakistan e anche lì sembrava di dover cercare un ago nel pagliaio, e però man mano le tessere di questo puzzle terribile sono state ricomposte. E durante in un primo tempo era stato trovato il padre, poi estradato, e poi anche la madre. A un certo punto nel 2023 il fratellino di Saman, adesso è cresciuto, aveva voluto parlare finalmente e aveva detto che voleva dire tutta la verità. Aveva detto che suo padre minacciava lui e teneva appunto praticamente costretta Saman. Aveva ricostruito tutta la vicenda dicendo che lui aveva visto, insomma, i cugini, lo zio, che prendevano lei per il collo, che la portavano via. Insomma, ha raccontato un po' tutto quello che si era tenuto dentro per tanto tempo, e quando gli è stato chiesto perché non aveva rivelato tutto questo prima, è perché appunto era stato fortemente minacciato. Bene, nel primo processo, durante il primo processo erano stati condannati in contumacia all'ergastolo i genitori. Lo zio Danish Asdain aveva avuto una condanna di 14 anni, mentre i due cugini, che sarebbero stati gli zii di Saman, sono stati assolti. Invece in questo caso pare, nella sentenza che appunto è arrivata poco prima delle 21, la sentenza è stata di primo grado ribaltata, perché in realtà si tratta di 4 ergastoli e di una condanna a 22 anni. Ma ci facciamo spiegare meglio dall'avvocata Barbara Iannuccelli, che è avvocata penalista e legale del fidanzato di Saman, Saqib Ayoub, che si era costituito parte civile dall'inizio nel processo. Buonasera avvocata Iannuccelli e grazie della disponibilità.
Buonasera a voi e grazie per l'invito. Un esito veramente incredibile e inaspettato, soprattutto perché le due sentenze di assoluzione dei cugini sono state trasformate in due condanne all'ergastolo, e anche e soprattutto per il riconoscimento delle due aggravanti, l'aggravante della premeditazione e dei motivi abietti e futili. Ovviamente attendiamo tra 90 giorni le motivazioni, però quello che secondo me è accaduto è questo, che nel processo di primo grado il fratello di Saman, che era il vero testimone oculare, è stato letteralmente frantumato semplicemente perché ritenuto indagabile dal giudice di primo grado. Cioè, in qualche modo lo si riteneva responsabile anche lui dell'omicidio della sorella, per cui è stato sentito non come un testimone puro, vero, ma come uno che in qualche modo, in quanto indagabile, avrebbe potuto mentire soltanto per salvare se stesso. Questo giovane ragazzo all'epoca aveva soltanto 16 anni, non è stata rispettata la sua età e né tantomeno la sua cultura, perché lui stesso ha più volte detto che faceva vedere le chat tra Saman e Saqib e i genitori perché il padre gli aveva imposto e lo minacciava di morte. Tutto questo non è stato valutato, tant'è che nella sentenza di primo grado addirittura viene detto che nemmeno un frammento della sua dichiarazione dal giudice sarebbe stato posto alla base della sentenza, e così è stato, tant'è che come unico testimone oculare che aveva collocato sulla scena del crimine anche i cugini e tutte e 5 i familiari, lui non è stato creduto, tant'è che i cugini sono stati assolti, e oltretutto nemmeno le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili. La premeditazione era lampante, tant'è che il 27 di aprile Saman mandava a Saqib un vocale in cui diceva: ho sentito mia madre parlare con lo zio in Pakistan, che a sua volta diceva: dobbiamo ucciderla, se no altrimenti scapperà di nuovo. Il giudice di primo grado ha scritto che non c'era un riscontro oggettivo a questa conversazione che Saman aveva ascoltato. È peccato però che 3 giorni dopo poi Saman sarebbe stata uccisa, per cui purtroppo il riscontro oggettivo a quello che Saman aveva detto a Saqib lo ha dato la sua morte, e quindi secondo me questo è un elemento che ha fatto la differenza. Ma siamo anche molto curiosi di leggere i motivi abietti e futili, perché anche sui motivi abietti e futili il giudice di primo grado non ha preso posizione. Per intenderci, è in qualche modo la valutazione di come la cultura possa aver inciso nel sopprimere la vita umana per il famoso delitto d'onore. Questo argomento non è stato considerato dal giudice di primo grado. Vediamo se tra i motivi abietti e futili rientra proprio quello che il nostro sistema impone, cioè quello di non riconoscere i reati culturalmente orientati a discapito della vita umana. Per cui ci sono tantissime sentenze di altre corti d'assise che sostanzialmente dicono: se la tua cultura ti impone per uccidere per onore, questo lo fai a casa tua, ma in Italia vige un sistema di garanzie costituzionali dove il bene supremo tutelato è quello della vita, che pertanto è insopprimibile rispetto a qualunque cultura tu porti in Italia.
Ci mancherebbe, avvocata Iannuccelli. Ricordiamo, certo, nel nostro paese cos'è, nell'80 1980-81 è stato tolto il delitto d'onore, però almeno ci siamo, diciamo, almeno da un punto di vista giurisprudenziale, giuridico, civilizzati. Poi da un punto di vista sociale, ho appena raccontato di 3 femminicidi negli ultimi 3 giorni in Italia, però concentriamoci sul caso di Saman. La cosa particolare, anche avvocata Iannuccelli, è che quello che era considerato l'esecutore materiale di questo femminicidio era lo zio Danish Asnain, che adesso invece sì, è stata aumentata la pena, ma a 22 anni, mentre l'ergastolo è andato anche ai cugini che erano stati assolti in primo grado. Come se lo spiega?
Ma con ogni probabilità, perché senza l'intervento di Danish il corpo di Saman non sarebbe mai stato trovato. Ricordo che Saman è stata cercata per 1 anno e mezzo nelle serre, con un grande spiegamento di forze dell'ordine a destra e a manca, e invece Saman era seppellita a 700 metri dalla sua abitazione, in una buca profondissima, in un casolare abbandonato, ed era fatta talmente tanto bene questa buca, che tra l'altro con un terreno argilloso tanto da creare proprio un tappo da evitare anche agli odori di un cadavere in decomposizione, di essere in qualche modo intercettato anche dai cani, no? E quindi loro hanno creato questa buca profondissima, e poi sopra hanno praticamente messo tutta una serie di oggetti. C'era anche un frigorifero dismesso che a vista non sembrava assolutamente suggerire che lì qualcuno avesse in qualche modo smosso o lavorato per seppellire una persona. E probabilmente ha questo, ora io ipotizzo, perché le motivazioni,
certo, bisogna aspettare
solo
le motivazioni,
esatto.
Però probabilmente però perché lo zio aveva a un certo punto fatto scoprire, come lei diceva, infatti dopo parecchio tempo aveva indicato dove era il corpo, dove era stato sepolto il corpo, e quindi gli hanno riconosciuto, diciamo, questa attenuante, come la vogliamo chiamare.
Sì, sostanzialmente penso che forse ci sia stato una sorta di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, per cui le aggravanti per lo zio saranno cadute proprio in considerazione di questo bilanciamento, perché ricordo benissimo che nel processo di primo grado un maresciallo dei carabinieri disse proprio: senza questa indicazione noi Saman non l'avremmo mai trovata.
Già, per l'appunto. Avvocata Iannuccelli, come ha reagito quello che era il fidanzato, appunto, di Saman? Che lei
allora, Saqib è ovviamente l'unico obiettivo di Saqib in tutta questa vicenda, era l'ergastolo per i genitori, che sono le uniche 2 persone con cui lui ha avuto a che fare. Lui ha avuto anche un vero e proprio comando capeggiato dal padre di Saman, che è andato in Pakistan perché la loro relazione era molto osteggiata. Era osteggiata perché Saqib e Saman erano 2 ragazzini che amavano anche i social, per cui loro postavano sui social la loro storia d'amore, la foto con il bacio, e loro che erano felici in centro a Bologna. Questo lo ha reso praticamente agli occhi del padre di Saman come una persona assolutamente sgradita e non desiderata. Anche lui suo malgrado è precipitato in questo incubo, e anche nei confronti di Saqib è stato detto di più, di tutto e di più. Sono state fatte valutazioni negative, perché per esempio si è detto che avrebbe interrotto il percorso in comunità di Saman, ma il problema è che questi erano due ragazzi molto giovani, si erano innamorati, volevano stare insieme, e nessuno, sottolineo niente e nessuno, avrebbe fermato la loro frequentazione, se non appunto la morte di Saman.
Un ascoltatore scrive al 349-238-6666: a chi viene in Italia dovrebbe essere detto chiaramente che in Europa e in Italia le donne, piaccia loro o no, hanno pari diritti e non esiste religione né usi locali che giustificano un trattamento diverso. Purtroppo certe etnie e usi non ammettono questa parità. È vero. Su questo bisogna insistere moltissimo, anche il fatto di vedere donne completamente coperte. Io le vedo anche per strada, anche più di prima, insomma, col burka totalmente coperte. Questo dovrebbe essere vietato in Italia. Però dico che purtroppo, se raccontiamo femminicidi quasi ogni giorno, è perché questa mentalità ce l'hanno purtroppo anche molti italiani, quindi molti che vengono da una cultura diversa e intollerabile qui in Italia, e purtroppo gli stessi italiani per gran numero. Per chiudere, avvocata Iannuccelli,
sì.
Invece il fratello di Saman, che appunto non era stato creduto, mentre mi ricordo che quando lei è stata ospite tempo fa qui a Effetto Notte aveva elogiato il suo coraggio nell'aver tirato fuori tutto quello che si teneva dentro, che aveva visto e che non aveva tirato fuori perché era stato minacciato pesantemente dal padre di morte. Infatti, come ha reagito?
Sì,
si è visto oggi, era presente?
No, oggi non era presente, però lui ha avuto la dignità. Allora, innanzitutto dal punto di vista tecnico-giuridico, ovvio che è stata rivalutata la sua testimonianza, e sottolineo che lui era l'unico testimone oculare di questo omicidio. Frantumato durante il giudizio di primo grado, rivalutato in questo giudizio d'appello, e lui è veramente diviso a metà, perché per esempio quando poi la mamma ha fatto delle dichiarazioni spontanee, ha detto che avrebbe voluto vedere tanto il figlio, che il figlio le scriveva in carcere, che comunque avrebbe voluto rivedere i suoi familiari. Quindi da un lato lui ha fatto giustizia per Saman dicendo effettivamente le cose come si sono svolte, però è e rimane un ragazzo che è rimasto completamente da solo con tutti i familiari in carcere.
Grazie avvocata Barbara Iannuccelli, ricordo che è avvocata penalista e legale del fidanzato di Saman, Saqib Ayoub, che si è costituito parte civile dall'inizio di questo processo. Questa è la sentenza d'appello che è arrivata appunto oggi. Grazie davvero per il suo lavoro, in particolare avvocata.
Grazie a voi, grazie a voi per l'invito.
E buona serata, grazie. Ora pausa di riflessione, c'è molto da riflettere, e poi di nuovo insieme.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano. Siamo con tra poco il secondo ospite, la seconda ospite di questa puntata. Abbiamo parlato prima con avvocata di parte civile Barbara Iannuccelli nel processo della vicenda del delitto di Saman Abbas. È arrivata questa sentenza poco prima delle 21 di cui abbiamo parlato. Praticamente Saman è stata uccisa da tutta la sua famiglia, e quindi sono stati emessi 4 ergastoli per i suoi genitori, per i 2 cugini che erano stati assolti invece in primo grado, e per quello che è considerato l'esecutore materiale dell'uccisione della povera Saman, da 14 anni a 22 anni, perché probabilmente è stato riconosciuto un attenuante per il fatto che è stato quello che poi ha rivelato dopo parecchio tempo, dopo più di un anno, dove era il corpo di Saman, che se no, come hanno ammesso gli inquirenti, non sarebbe mai stato trovato. Adesso però ritorniamo invece su argomenti che in parte abbiamo trattato ieri.
Sicuramente Italia e Stati Uniti sono determinati a rafforzare la loro cooperazione. Noi crediamo che l'Italia possa essere un partner estremamente importante nell'Europa e nel Mediterraneo per gli Stati Uniti d'America, e sicuramente insomma c'è un rapporto privilegiato tra noi del quale io vado molto orgogliosa.
Un rapporto privilegiato tra Stati Uniti e Italia, del quale Giorgia Meloni, avete sentito, va molto orgogliosa. E del resto questo rapporto privilegiato, prima di tutto, diciamo, tra il presidente americano Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è emerso lampante ieri in questo attesissimo faccia a faccia che c'è stato alla Casa Bianca tra i due leader. Abbiamo visto un costante scambio di sorrisi, di complimenti. Anzi, devo dire, non ho mai visto Trump così sorridente. Io, a volte, come ormai diciamo appare tutti i giorni con le sue dichiarazioni, io non ho mai visto così contento. Anzi, proprio ieri ho detto, evidentemente è davvero particolarmente di buon umore così in vista di questo incontro, forse proprio per questo, perché era in compagnia di Giorgia Meloni. E quindi questo sicuramente è emersa una grande sintonia, si è letteralmente sperticato nei complimenti nei confronti della nostra Presidente del Consiglio. Abbiamo fatto sentire ieri gli audio, ha detto: Giorgia mi piace molto, è una persona eccezionale, una grande prima ministra, sta facendo un lavoro eccezionale in Italia, tutti amano e rispettano Meloni, è uno dei veri leader del mondo e sono orgoglioso di lei e del nostro rapporto. Saluto la firma scintillante commentatrice politica del Sole 24 Ore, Lina Palmerini, bentornata con Effetto Notte, cara Lina.
Ciao Roberta, buonasera a tutti.
Allora, Giorgia Meloni, poi dopo tutti questi complimenti di Trump, ha detto condividiamo molte battaglie, dalla cultura woke ai migranti, alla battaglia contro le droghe sintetiche. Adesso sembra che la cultura woke sia il male assoluto, che in realtà poi sta ribaltando completamente Trump, creando lui tutti dei muri e dei vincoli anche all'università. Comunque Meloni ha detto: sono qui per invitare Trump in Italia a un incontro con l'Unione Europea, possiamo uscirne tutti più forti, diceva ieri Meloni, possiamo trovare un terreno d'intesa, basta venirsi incontro, dirsi bisogni reciproci e trovare insomma un compromesso. E poi delle cose che ha garantito a Trump, ha detto: aumenteremo le importazioni del gas liquido americano, che è quello che vuole Trump. Ha detto, ha assicurato che Roma intende arrivare alla soglia del 2% per le spese militari, come chiesto Trump, anche se Trump ha detto non è ancora abbastanza. E poi ha assicurato che le imprese italiane investiranno 10 miliardi negli Stati Uniti, e Trump evidentemente era così di buon umore che ha assicurato che ci sarà un accordo sui dazi con l'Unione Europea, che per il momento sono sospesi per 90 giorni, anche se ci sono quelli globali del 10%, dice faremo un accordo con l'Unione Europea al 100%, ed era così contento che ha detto anche con la Cina sicuramente arriveremo a un accordo. Allora Lina, va detto che sicuramente appunto grande armonia, grande sintonia, e da un punto di vista dell'immagine Giorgia Meloni ne è uscita rafforzata da questo faccia a faccia. Oggi tra l'altro ha visto Vance, ma diciamo le cose più importanti sono effettivamente successe ieri.
Allora, andiamo con ordine. Sì. La sintonia c'è, ma perché l'appartenenza, diciamo, politica è identica, cioè una visione del mondo che si assomiglia moltissimo, e non da oggi, perché insomma sono è da tempo che Meloni frequenta gli ambienti di Trump, dalle sue frequentazioni con Bannon e poi comunque la sua partecipazione alle convention del CPAC, quindi conservatrici, trampiane, quindi nessuna sorpresa su questo. E del resto Meloni è l'unica premier che ha delle affinità così strette, l'unica premier europea che ha delle affinità così strette con Trump, quindi diciamo l'accoglienza si spiega alla luce di questa sintonia politica. Per quanto riguarda il successo di Meloni, è certamente un successo politico che non porta ancora risultati concreti. Diciamo che ha aperto una strada che era diventata impraticabile dopo le parole quasi offensive di Trump e Vance, soprattutto sugli europei approfittatori che vogliono sfruttare l'Europa, e poi la decisione dei dazi, che ricordiamo è stata sospesa, quindi per 3 mesi, dando tempo al negoziato, ma è stata sospesa in realtà, si dice, per le troppe pressioni sui titoli di Stato americani, e quindi
si stava preoccupando anche per quello che succedeva nel suo paese.
Esatto, che succedeva nel suo paese.
Lina, invece sull'Ucraina, Trump pare rimasto insomma alla sua posizione, anche se ieri ha un po' fatto delle battute, nel senso che quando un giornalista ha chiesto a Giorgia Meloni cosa ne pensa del fatto che secondo Trump è Zelensky che ha iniziato la guerra, lei all'inizio ha fatto un po' un giro di parole, poi però ha detto no, l'aggressore è Putin, è Putin che ha invaso l'Ucraina, ma adesso insieme agli Stati Uniti sosteniamo un percorso per arrivare a una pace giusta per l'Ucraina. Certo, Trump non ha evitato di fare una battuta dicendo sì, va bene, però Zelensky, io non sono un grande fan di Zelensky, no? Quindi su questo Giorgia Meloni ha mantenuto il punto, ma Trump rimane
su. Sì, ha mantenuto il punto, perché questa differenza tra chi ha invaso e chi è stato invaso non è mai presente nelle dichiarazioni di Trump, anzi al contrario, delle volte sembra che il responsabile della guerra in Ucraina sia lo stesso Zelensky. Trump ha detto che Zelensky ha sbagliato a iniziare una guerra con uno più forte 20 volte, ma non l'ha iniziata Zelensky, piccolo particolare. Invece Meloni ha mantenuto il punto, però io direi non stiamo dietro alle dichiarazioni di Trump o anche oggi di Vance sui negoziati per l'Ucraina, perché sono dei mulinelli di parole che non ci portano a niente. Anche qui doveva esserci una tregua nel giro di poco, e
di 24 ore aveva detto in campagna elettorale, la gente continua a morire.
Lina, abbiamo la strage della domenica delle Palme, quindi assumi.
Sì. Abbiamo ancora un minuto, Lina, e allora secondo le opposizioni Meloni ha fatto solo propaganda, è soltanto un successo di facciata, un maquillage, tante promesse ma solo yes, perché ha detto sì al gas americano, sì alle spese militari, a 10 miliardi di investimenti negli Stati Uniti, ma quali benefici per l'Italia chiedono dall'opposizione. Però è vero, per chiudere, che Ursula von der Leyen, con la quale si sono risentite, ha riconosciuto a Giorgia Meloni, pur con prudenza, ricordandole che la politica commerciale è competenza dell'Unione Europea, che lei può essere una facilitatrice come ponte, come rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea. Per chiudere, Lina.
La missione di Meloni non era quella di portare dei risultati concreti, perché la competenza sul negoziato commerciale ce l'ha l'Europa. La sua missione era quella di ristabilire un clima. Al momento sembra ci sia riuscita, però con Trump è un può cambiare domani, certo, dopodomani, non lo sappiamo. Meloni ha fatto il suo, poi vediamo che cosa succederà con l'amministrazione Trump.
Già, di minuto in minuto. Grazie alla nostra Lina Palmerini, buon lavoro sulle 24 ore e buona Pasqua, Lina.
Buonasera.
Ciao, un abbraccio. Ciao. C'è la viabilità, vi lascio al reportage del venerdì, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage.
Over tourism, troppi turisti o cattiva gestione? Di Alessandra Scapisi.
Il ticket d'ingresso a Venezia, tornato di nuovo con questa Pasqua, il senso unico sui sentieri delle Cinque Terre, semafori antiselfie sull'Alta Via del Sale, gli accessi contingentati a Fontana di Trevi, le targhe alterne della costiera amalfitana, sono alcune misure prese per contrastare una pressione turistica divenuta in alcuni luoghi insostenibile, quello che comunemente viene chiamato overtourism, turismo eccessivo, fenomeno che rischia di minacciare la conservazione del patrimonio, il benessere delle comunità locali, con una frattura spesso evidente tra turisti e residenti. Tourist go home, turisti andate a casa, la scritta scolpita qualche tempo fa sulla roccia ai piedi delle tre cime di Lavaredo, montagna icona delle Dolomiti. Too much, troppi turisti, quella comparsa in rosso sulla neve dell'Alpe di Siusi poche settimane fa, mentre all'estero a protestare è soprattutto Barcellona. Barcellona non è in vendita, il turismo uccide le città, gli slogan scanditi da manifestanti con tanto di pistole ad acqua contro i villeggianti accusati di invadere il capoluogo della Catalogna, dove il costo degli affitti in un anno è cresciuto a doppia cifra. E per fermare l'esplosione di bed and breakfast, l'amministrazione ha deciso di cancellare tutte le licenze di affitti brevi dal 2029. Janet Sanz, vicepresidente della pianificazione strategica del governo metropolitano di Barcellona.
Ogni anno Barcellona accoglie circa 30 milioni di turisti, di cui più di 12 milioni pernottano in la città. E questo per molti anni ha fatto, no, che il turismo è stata un'attività incontrollata. Ha avuto un impatto molto particolare sull'accesso, per esempio, agli alloggi, generando che il prezzo, no, dei affitti siano elevati, congestioni, per esempio, anche nei quartieri più visitati. E anche un'altra realtà che non si parla tanto è le pessime condizioni di lavoro delle persone che lavorano nel settore del turismo. Sicuramente il settore con gli stipendi più bassi e precari di tutta la città. Molti residenti esprimono la frustrazione per il sovraffollamento, per la perdita di identità locale o anche, per esempio, per l'aumento del costo della vita, no? In generale, per esempio, all'spazio che sta vicino alla Sagrada Famiglia, tutto il commercio non è per la vita quotidiana, è un commercio per i turisti. E adesso circa l'80% dei cittadini ritiene che il turismo dovrebbe essere limitato.
Quali sono le misure che sono state prese negli ultimi anni per contrastare l'overtourism?
Negli ultimi anni, sotto il governo, no, di sinistra di Ada Colau, di cui sono stata vice sindaca, abbiamo limitato la costruzione, no, di nuovi alberghi, abbiamo vietato anche l'affitto di case e camere ai turisti e tentato di decentralizzare le zone visitabili fuori da Barcellona, no? Sono stati inoltre introdotti controlli più severi sulle piattaforme di noleggio a breve termine, per esempio con le multe storiche che abbiamo fatto ad Airbnb.
Tra le misure più drastiche c'è quella di non rinnovare le licenze per gli appartamenti turistici, circa 10.000 dal 1 gennaio 2029.
Noi abbiamo fermato l'attività di Airbnb a Barcellona, chiudendo gli appartamenti turistici illegali. In primo termine. Abbiamo chiuso 8.000 alloggi turistici illegali e l'attuale governo di Barcellona ha detto che chiuderà 10.000 alloggi affitti turistici, tutti dentro il 2028. Con gli affitti brevi legali che hanno l'autorizzazione, questa autorizzazione nel 2028 sparirà.
Ma davvero ci sono troppi turisti o è semplicemente una cattiva gestione dei flussi? Ci risponde Ruben Santopietro, CEO di Visit Italy, la principale piattaforma indipendente per la promozione dell'Italia a livello globale.
Il 70% dei viaggiatori internazionali si concentra esclusivamente sull'1% del territorio italiano. Quindi il restante 30% dei viaggiatori è quello che popola il 99% del territorio nazionale. Questo cosa ci dice? Che c'è un potenziale enorme di sviluppo proprio dell'altro 99% e che quello che noi chiamiamo overtourism nelle principali città è un fenomeno che in realtà si può combattere, si può arginare attraverso una serie di azioni. Entro il 2030, che non è tra 50 anni ma è tra 5 anni, la metà, quindi il 50% delle principali città d'arte italiane potrebbe diventare inaccessibile a causa del sovraffollamento turistico. Il problema è provare a diluire questi flussi nello spazio e nel tempo. Per troppo tempo in Italia abbiamo creduto che il turismo fosse qualcosa che non necessitasse di una governance. Se investissimo in quel 99% di territorio inesplorato italiano, potremmo contribuire a generare un valore che ha un potenziale di oltre 85 miliardi di euro, parliamo di un più 4,5% di PIL italiano che sta proprio nello sviluppo delle aree minori.
Dunque, oltre a divieti e numeri chiusi, quali sono le altre strategie che possono essere messe in campo per contrastare l'overtourism e conciliare la fragilità di alcuni luoghi con la sacrosanta attività turistica? Di certo, come si diceva, una migliore comunicazione e promozione delle mete alternative. In questo, tecnologia e intelligenza artificiale possono aiutare. Roberto Tapinassi, responsabile Toscana Promozione Turistica e direttore scientifico di BTO Travel on Life, l'appuntamento di riferimento in Italia sul turismo digitale.
Primo dei grandi punti di forza è la possibilità di elaborare dati da fonti diverse. Perché è così importante? Perché soprattutto nella governance di destinazioni è chiaro che non c'è un'unica fonte dati, ce ne sono molte, e monitorando appunto questi elementi informativi che possono arrivare dal traffico aeroportuale piuttosto che dal numero delle macchine che entra in un certo parcheggio, ma anche con componenti inedite, per esempio noi stiamo un po' ragionando in Toscana dal meteo e le presenze turistiche, cioè creando diciamo dei ponti, l'intelligenza artificiale è in grado di elaborare delle ipotesi di, per esempio, previsione sui flussi di arrivo in una destinazione.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
A questo punto è tempo di sapere, ma che tempo farà nel fine settimana? Diciamo che purtroppo sono successe cose tremende in questi giorni. Chiediamo al nostro Mattia Gussoni del Meteo.it di darci buone notizie, anche perché, caro Mattia, scusami, va bene mantenere le tradizioni, ma perché a Pasqua e Pasquetta deve essere sempre brutto tempo?
Buonasera. Guarda, abbiamo appunto fatto una ricerca su questo aspetto ed effettivamente in molte città piove sempre a Pasqua e Pasquetta. A Roma addirittura il 50% delle volte è uscito che piove proprio durante la Pasqua. Diciamo la primavera è molto instabile di suo, quindi ci sta che statisticamente piova proprio in questo periodo.
Però
detto,
senti,
questo,
ecco,
domani
detto
sarà
questo,
una bella giornata.
Oh, meno male, spero.
Iniziamo
per
bene il weekend. Poi domenica però a Pasqua arrivano le note meno belle. Nel senso che ci aspettiamo qualche temporale, qualche rovescio temporalesco, in particolare sulle regioni del nord-ovest ed in Sardegna. Come capita in questa stagione, come dicevo prima, però queste precipitazioni durano poche ore, quindi non è che tutta la giornata sarà rovinata dal maltempo, anzi.
Quindi Mattia, e possiamo essere sicuri che le cose terribili che sono successe in questi giorni, insomma, in particolare a nord-ovest, non ci saranno al di là, insomma, del tempo non proprio così solare, per chiudere?
Sì, esatto. L'ondata di maltempo che ha interessato il Piemonte, la Valle d'Aosta negli ultimi giorni, quello lì è stato proprio un evento meteo estremo, qualcosa che non si era mai visto negli annali con dati da 200-300 anni a questa parte, quindi è stato un evento estremo. Quindi per il momento non sono previste cose analoghe.
Vabbè,
fortunatamente.
Speriamo di averlo archiviato. Grazie a Mattia Gussoni di Meteo.it, buon tempo a te comunque sia e buona Pasqua. Ciao Mattia, ciao.
Buona Pasqua, ciao.
Altri aggiornamenti tra poco.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetil Air Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetil Air Nutrition.